Va ora in onda l'edicola di Radio Mach 5 Weekend, realizzato e condotto da Pino Ezio Beccaria. Ci sei?
Eccomi.
Buongiorno, ben arrivato.
Grazie, congelato.
Sì, infatti, dai.
Congelato. Dunque, intanto che bello, anche oggi, questo sabato 6 marzo, trovarci qua per soprattutto quelli che non acquistano i giornali, o magari guardano poco i telegiornali, poi non hanno storti, è difficile trovare un TG, insomma, come Dio comanda, sono tutti un po' faziosi, vabbè, ma l'informazione, ahimè, da un po' va così. Allora, io vorrei approfittare questa mattina, prima di perché sono qui coperto da 300 quotidiani usciti durante la settimana e devo dirvi che il mio piccolante dovrà fare un monumento, perché lo sto sostenendo solo io. Scherzi a parte, no, dicevo, vorrei iniziare in un modo, tanto per essere quelli che sono un po' diversi, tra virgolette, raccontando alle nostre amiche e ai nostri amici che oggi, intanto è una bella giornata perché siamo qua a Mach 5 a fare l'edicola, però per me pochi, e manco io non lo sapevo, c'è un caro amico collega Alessandro Davinia, avesse rammentato proprio ieri sera, si stava parlando di lavoro, di tante cose, poi è saltata fuori questa cosa qua che penso possa interessare, perché vedete oggi è il 6 marzo. Bene, il 6 marzo ricorre la giornata dei giusti, ma questo giusti lo scriviamo con la G maiuscola. La giornata dei giusti dell'umanità, bellissimo, dedicata a tutte le persone che hanno difeso la vita umana e la sua dignità in situazioni veramente drammatiche. Dunque, la ricorrenza invita le scuole a organizzare, ovviamente nell'orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa in ogni tempo e luogo, contro cosa? Contro l'ingiustizia. La concezione di giusto, contenuta in questa celebrazione, è una giornata importante, credetemi, viene dalla cultura ebraica che riteneva tale l'uomo capace di distinguere il bene dal male. E io, dopo aver sentito queste parole, dopo aver letto queste parole, mi sono chiesto, ma quanta gente si chiederà ogni tanto, ma io sono dalla parte del bene o sono dalla parte del male? Io questa domanda non la voglio fare Armando per non metterlo in imbarazzo, e nemmeno me la voglio porre io, però voi che siete a casa potete giustamente chiedervi, ma io nella mia vita sono stato più volte dalla parte del bene o dalla parte del male? E quindi poi di assumersene le responsabilità che, che si oppone, come però si fa male, come si può anche fare bene. Ecco, per questo motivo noi amiamo le strane parole di Cristo nel sesto capitolo del racconto di Matteo. Non preoccupatevi dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Il Padre vostro infatti sa che ne avete bisogno. Ecco, abbiamo voluto iniziare così, ricordando questa data che sicuramente penso in pochi pensavano che riguardasse proprio la giornata dei giusti. Dai, almeno oggi cerchiamo di stare dalla parte dei giusti, anche se siamo tutti un po' incavolati e non sto neanche a chiedervi il perché. Dunque, per essere sul pezzo, per essere attualissimi, oggi non sono neanche messo l'orologio dalla fretta, vabbè, comunque, per essere attuali, a noi è sorpreso un titolone, dove si legge Diktat del Superministro, il quale dice mangiate meno carne. Questo monito, questo superministro è Cingolani, un imbecille qualsiasi, e questo è il monito ecologista che fa infuriare ovviamente chi? In primis gli allevatori, ma anche i consumatori. Bisogna anche aggiungere che sappiamo che chi mangia troppa carne subisce degli impatti sulla salute, e allora si dovrebbe diminuire la quantità di proteine animali, possibilmente, anzi sicuramente, sostituendole con quelle vegetali. E c'è da dire anche che è bastata appunto la frase mangiate meno carne del ministro appunto Roberto Cingolani per farci intravedere una triste transizione ecologica e a base di tofu che ha fatto indurre la filiera, mentre altre aziende rischiano di finire in mani di chi? Dei cinesi, che ormai veramente stanno diventando padroni di tutto. Oh, dunque, una curiosità proprio che tu sei un carnivoro, Armando?
No, assolutamente no. Non perché abbia qualche idea su mangiare carne o meno, proprio perché non mi piace. Di conseguenza ne mangio pochissima, una volta o due alla settimana, quando mi capita. Però preferisco altre cose, insomma.
Ecco, altra curiosità. Stamattina è un'intervista all'Armando Locatelli. Con cosa, diciamo, non mangiando carne, con cosa, diciamo, supplici a questa tua poco amore per la carne?
Vegetali, per esempio, questa settimana ho fatto le zucchine fatte, siccome io mi diletto anche a cucinare, visto i miei trascorsi quando navigavo sulle navi di crociera, che finivo il piatto davanti al cliente, perciò mi è rimasto qualcosa ancora di questo, no? Perciò cucino pure pasta o insalate, questa roba qui, certo, insomma, certo. Che preferisco, no? Perché poi a me piacciono i sottaciti, perciò faccio quelle insalate lì un po' miste di sottaciti che mi piacciono molto.
Ecco, abbiamo scoperto un lato di Armando che non conoscevamo. Dunque,
scusa, e tu?
Allora, guarda, io ti dico la verità. Io fino all'estate scorsa ero vegetariano, ho tenuto duro per 2 anni, per 2 anni. Poi questa, io dovete anche capire una cosa, mannaggia, che vivo in Emilia, e in Emilia, ragazzi, tra soprattutto nel Reggiano, eccetera, eccetera, il maiale, cioè, non si butta via nulla del maiale, ma la carne, insomma, diciamo, detta legge.
Sì, che tra l'altro, questa... scusami, il maiale è ancora l'unica carne che sa di qualcosa, perché tutte le altre, tra il pollo che non sa di niente, la carne che è durissima e via così, cambia sì, per forza, no, volendo.
Oppure metti la, diciamo, a me piace molto la carne bianca, metti una bella, chiamiamola, petto di pollo, cotoletta, quello che volete voi, non fate in tempo a voltarvi un attimo che si restringe, che diventa un francobollo.
Infatti.
Per i misteri della, non lo so, della chimica, di come ci metteranno, chissà che daranno questi animali. Ma. Comunque. Ma stavo dicendo che sono stato vegetariano per 2 anni, ho avuto i miei ho potuto proprio notare i vantaggi. Controllavo tutte le indicazioni degli esami del sangue, avevo migliorato un sacco di problemini, eccetera, eccetera. Poi quest'anno vado qualche giorno al mare, sapete com'è, sei in albergo, vai al ristorante, insomma, non è neanche, ormai i vegetariani ci sono da una vita, eccetera, eccetera. Non parlo dei vegani perché quelli veramente mi fanno un po', mi preoccupano. ma dicevo, niente, sono crollato perché di fronte a un certo piatto ho detto, ma sì, aveva. E partiva, niente. Comunque, sì, ho provato a tenere duro per 2 anni e mi sentivo molto più leggero, molto più riposavo meglio, insomma. E poi non crediamo, non è che vogliamo farne edicola, diciamo così, di culinaria o di consigli per come si deve mangiare, ma si può proprio veramente vivere senza la carne, si può tranquillamente vivere, c'è il farro, cioè, ci sono tante cose, ce ne sono di cose. Allora, ce ne sono di cose, ecco. Una cosa che ha veramente, non sconvolto, ma ha veramente attirato l'attenzione di tutto il mondo, il nostro Bergoglio, il nostro Papa, che, diciamolo chiaro e tondo, rischia la vita per riscattare il popolo cristiano, e mi riferisco al viaggio del pontefice che ha fatto in Iraq, viaggio che avrebbe voluto fare il suo predecessore, ad esempio Ratzinger, prima ancora mi sembra Giovanni Paolo, ma praticamente glielo vietarono, ma Bergoglio ha saputo talmente lavorare bene su certe problematiche che ha potuto affrontare questo viaggio con serenità e così senza timore.
Senza timore, aspetta a dirlo.
Io lo confesso, fino ad oggi parole ed opere di Papa Francesco non sempre mi hanno convinto o entusiasmato, sarò sincero. Spesso mi sono anche chiesto se qualcosa sfuggisse alla mia modesta comprensione. E devo dire invece che questo viaggio ha un grande senso e io direi che per me, parlo come Pinetto Beccaria, questo Papa si è molto riscattato. Quindi il Bergoglio che ti va in Iraq. E ecco una notizia che mi ha particolarmente colpito, perché mi ricorda una certa Milano, la chiamerei la Milano del Rinascimento. Molti lo sapranno, io sono rimasto, anche perché una persona che non mi trovavo in linea con lui, però ho avuto modo di conoscerlo e oggi con un po' di emozione, di tristezza più che altro, ci tocca dire, diciamo addio a Tognoli.
Certo.
Tognoli, chi fu Tognoli? Tognoli fu il sindaco, appunto io userei questa parola, del Rinascimento milanese. Io direi, povero Carlo Tognoli, che ha fatto una morte, mamma mia, ho la pelle d'oca, credetemi, molto triste, dopo una vita, diciamo, importante. Se n'è andato il Carletto, il nostro piccolo sindaco, piccolo nel senso di statura, perché andarsene per cosa? Per un Covid. Tra l'altro, voi direte, ironia della sorte, che si è preso in ospedale dopo una frattura del femore. Quindi il Tognoli ha la sfiga, gli rompersi un femore, poi va in ospedale, si prende il Covid.
Tra l'altro, allora, scusami Pino, non hanno annunciato che è morto per il Covid, hanno detto è andato per una malattia. Perché? Non l'hanno ammesso.
Questa, accidente a te, è una domanda che alla quale io, perché allora la notizia del femore rotto è verissima, cioè lui proprio viene ricoverato immediatamente da un'ambulanza del 118 perché si è rotto un femore. E poi in ospedale, bisogna dirlo, si è beccato il Covid. E io ho proprio davanti una notizia, cioè l'ANSA, onestamente, tra le tante agenzie che ci sono, è ancora un'agenzia molto credibile, direi, e quindi questa è la realtà. E ci sarebbe da dire a questo punto che Tognoli è stato, direi, come dicevo prima, il volto della Milano tornata alla vita. Ve la ricordate? L'Armando,
certo.
Uno dei belli, poi l'Armando era anche lui uno che faceva parte del club La Milano da bere.
Sì, io non ero tra quelli che bevevano, però.
Avevo capito, però insomma, hai vissuto anche tu.
Decisamente. Tra l'altro, ti darò una notizia. Tognoli era venuto all'epoca del pre-scandalo della...
Sì, vabbè. Ho capito.
Era venuto anche in radio a parlare quando era all'epoca che si viaggiava molto, viaggiavano molto i politici anche nelle piccole radio,
certo,
per le elezioni,
certo,
eccetera. E lui era venuto anche nella vecchia Radio Ma5, dove eravamo in una villa del 700, eccetera. E per dire che l'ho conosciuto personalmente, no?
Oh, ragazzi, non scherza mica, Ma5, non scherza mica.
All'epoca hanno viaggiato tutti questi politici.
Ma certo. E oggi, sai, Armando, tra i soci, cioè ormai i politici, gli amministratori delle varie regioni o dei vari sindaci importanti, ormai comunicano semplicemente con dei tweet, con dei post.
Sì.
Io credo che sia calato anche l'amore verso la politica, anche proprio per questo fatto che non ci mettono più la faccia,
no,
o la loro voce.
Vero.
Mandano a destra e a sinistra, o a sinistra o a destra, così nessuno si offende,
ecco,
messaggi, molto a volte molto didascalici, che non ti dicono niente.
Infatti.
Ma una volta anch'io ho vissuto i tuoi tempi con gli ospiti, i Tognoli, tanti altri, eccetera. Questi venivano in radio e mi dicevano: Pino, dai pure il numero di telefono della radio e lascia che la gente mi insulti o mi dica invece che magari sto facendo bene. Questi certo. erano i... dico una cosa sbagliata, Armando.
No, no, è così, è così. Guarda, memore, permettimi una piccola parvista,
certo,
che dicevi,
certo.
Parliamo di Radio Ma 5 all'epoca, certo. noi facevamo il notturno, che era l'unico radio che faceva il notturno all'epoca, in diretta, senza
Cavolo.
Filtri e senza nulla. E ricevamo una media di 200-300 telefonate per notte, di persone che parlava di tutto e liberamente, ed era una cosa splendida, perché io non mi sono mai divertito tanto come a quell'epoca. Adesso le radio sono un po' tutte con lo stampino, invece allora era un'altra cosa, insomma, la radio era la radio. Vabbè, dai.
Anch'io quando
sono un po' nostalgico.
No, no, chi lo dice, anche io quando coordinavo un'emittente milanese che molto così, dedita al dialogo e non solo a, a sparare canzoni di ogni genere, l'esperienza delle notturne veramente mi arricchì tantissimo.
Decisamente.
Insomma, era il famoso, per dare il lupo della notte, no?
Sì, sì.
È il pirata della notte. E altri tempi, purtroppo sono cambiate tante cose. E anche le radio, per non so quale motivo, come dici tu, è proprio, hai detto una frase da stampare, sono da gioco di parole, sono tutte fatte con lo stampino.
È così, perché guardano solo agli introiti, no? E pubblicità e la vendita del brano, perché quella compagnia paga di più, eccetera, eccetera.
Bravo.
Perciò passano quelli che passano. Noi invece siamo proprio per il liberi tutti. Noi quello che riceviamo mandiamo in onda. Poi sarà il pubblico a decidere se piace o meno. Perché devo
chiaro.
Essere io a decidere questo sì, questo no.
Certo. Vabbè. Altri tempi. Abbiamo anche un'età per poterci permettere di fare non certe critiche, ma delle considerazioni.
Certo.
Ritornando al nostro
Tognoli,
caro sì, il nostro Tognoli, insomma, che sì, qualcuno ne combinò anche lui, ma oggi
vabbè.
Non è certo la giornata adatta. Sì, appunto era legato Tognoli alla famosa Milano da bere, e quindi anche era un po' legato al craxismo. E per una lunga e odiosa stagione detestata da tutti quelli che prima dell'ondata di odiatori d'Italia del dopoguerra, sia calda che fredda, che si è espresso con odio anticraxi e poi con quello seguente e conseguente contro i Berlusconi. Ricordiamo, Tognoli fu sindaco sia durante la stagione dura e buia del sangue, e io me lo ricordo bene perché abitavo in Via di Amicis, sia durante la rinascita economica e civile. Comunque, sindaco, riposa in pace, ma con tutto il cuore. Ah, mamma mia, vabbè, insomma, io lo attaccavo a Tognoli, la verità, non ho sensi di colpa, ma lo ricordo.
Beh, facevi il tuo mestiere, tra
sì,
virgolette,
certamente.
No? Perciò mi sembra giusto non essere sempre d'accordo.
Ma sì, poi io sono nato bastian contrario, controcorrente, quindi queste cose qua non...
E beh, meno male, come diceva qualcuno, se non c'è un'opposizione diventa... monarchia, no? Dove
certo. Poi ecco, non ne vorrei proprio parlare, però anche questa fa informazione, tenetevi forti, non cominciate a piangere, non saltate il pranzo per la tristezza, ma vi devo annunciare devo annunciare. Cosa ridi?
Non rido perché so dove vuoi arrivare. ho capito dove vuoi arrivare. Dai, vediamo, vediamo se indovino.
Italiani, fatevene una ragione. Stasera finisce il festival di Sanremo.
Ma finisce il festival. Come faremo a vivere? Lo sai che non sono, scusami, permetti, non sono riuscito a vedere una puntata proprio perché magari sai quando c'è la pubblicità giri per vedere cosa succede sugli altri canali, è veramente neanche 30 secondi, cambio subito perché veramente se prima già, sì che io vivo di musica, vivo nella musica, no?
Certo.
Però non riesco perché tutto questo ghirigori di cose, eccetera, ma eccetera, sì, ma... veramente...
Io l'ho scritto un po' di tempo fa su il giornale diretto dal grande Sallusti. Ho avuto modo di esprimere in maniera lunga opinione su Tecno. Tu hai detto bene, sì, io parlo come fossi Armando, mi trovo in una radio praticamente tutta musica, a parte qualche break tipo quello di questa mattina o di quello che avremo lunedì o di quello che avremo l'anno più avanti, ma a Sanremo hanno fatto musica, mi chiedo. Perché io vi giuro,
appunto.
No, mi chiedo, l'ho anche scritto, ma tutto meno il festival della canzone, chiamato, non so, il festival del non lo so, ma non chiamiamolo il festival della canzone, per favore.
Qualcuno ha detto che è ringiovanito, ma per piacere. Ringiovanire non vuol dire migliorare le cose, anzi, secondo me, se tu metti questo miscuglio di cose, alla fine non si capisce più dove vuoi arrivare.
Ma guardate, io sul mio profilo ho lanciato un hashtag, proprio il giorno prima dell'inizio, io non guardo Sanremo, e sono stato fedele, proprio credetemi, non ho avuto neanche la tentazione, nemmeno quando c'era il mio Ibrahimovic, anzi, a me questa cosa che Libra è andato a Sanremo non mi ha molto, molto convinto, comunque va bene, siamo aperti. Se tutti i soldi che gli è andato veramente li darei in beneficenza, come ha detto, allora posso anche capire. Però, il Pino che dice, che ammette di non aver visto Sanremo, l'Armando che dice, guarda Pino, non l'ho neanche visto per un minuto, però non siamo, caro Armando, gli unici, perché la notizia è di stamattina, cominciano a fare i calcoli e sono calati, non di brutto, gli ascolti,
decisamente.
Sanremo veramente
come le entrate pubblicitarie, che quello è un sintomo, no?
Certo,
hanno perso tanti soldi.
Ma cosa vuoi dire? Che la gente è rinsavita?
No, è perché secondo me è tutta l'impalcatura è deludente, no? A meno, questa è la mia opinione, però
certo.
Dopo 45 anni di radio qualcosa penso di poter dire, no? Poi dopo uno può essere d'accordo o meno.
Comunque io ho parlato con un amico che per motivi di lavoro per il suo giornale si trova a Sanremo, perché mi interessava sapere da lui altre cose, e appunto ha confermato quello che ho detto io, che pensi tu. Di tutto mi fa Pino, ma qui di canzoni non se ne sentono. Quelle si sentono delle cose veramente...
L'unica è quella di Orietta Berti.
Fatemene una ragione.
Vabbè, se non altro è un po' una caratteristica, no? Quello che riporta un po' alle canzoni di Sanremo di qualche anno fa.
Non so. Mentre vi posso dire che andiamo indietro di secoli, io Sanremo lo guardavo perché sentivo delle belle canzoni che, pensate... Ogni tanto canticchio anche oggi, che ho quasi 70 anni, eppure se mi dici prendi questa mano zingara, io me la ricordo.
Infatti.
No,
grazie dei fiori.
Ho anche il grande Lucio col suo quattro mani.
Insomma, canzoni che restano, no? Canzoni che restano.
Bravo, canzoni che restano, insomma, cioè, era tutto un altro festival e quindi non mi sento neanche una mosca bianca, perché leggevo che appunto, e me l'ha confermato il mio amico Paolo Giordano, che è a Sanremo per fare i resoconti delle serate.
E lui se ne intende di musica?
Certamente, molto, ma molto, molto, molto. E questo calo però, ripeto, c'è stato, ma non un piccolo calo, un enorme calo, nonostante le pagliacciate mi hanno detto di Rosario, di Fiorello, chiamatelo come volete, ma insomma, non basta un fiorello a fare primavera.
Decisamente.
Dunque, caro il mio Armando Locatelli, col tempo come siamo messi?
Siamo messi in chiusura praticamente, però noi come sempre possiamo sforare, nessuno ci dice nulla. No?
Ma allora guarda, voglio essere fedele a ciò che ho intanto ripetuto in edicola, all'edicola di Macigue. Scrivete pure ai saluti vi darò, vi ridarò l'indirizzo email, ma vi avevo invitato a scrivermi qualsiasi tipo di lettera, di letterina, e allora ne ho ricevute tra le tante, due che mi hanno particolarmente colpito. Se il tempo è poco, non voglio accontentare, voglio riportare ciò che mi ha scritto in email Giancarlo Testi. Intanto grazie Giancarlo per seguire l'edicola e anche per partecipare attivamente. E tu mi scrivi, tu ci scrivi, 200 milioni di euro promessi alle famiglie per l'acquisto di computer e di strumenti elettronici sono come una goccia nel mare. Non solo, ma molte persone, non più giovani, hanno la fobia per le tecnologie digitali. Anche tanti professori che dovrebbero insegnare a distanza sono in difficoltà. Al contrario, i giovani, anche quelli più piccoli che frequentano le elementari, si trovano a loro agio con gli smartphone e con tutto ciò che è elettronico. Ma le molte ore che trascorrono con questi strumenti sono una preoccupazione per i genitori. Giancarlo, io condivido quello che tu hai scritto a noi. Non so, Armando, se...
Sì, ma è così in realtà, perché poi questi ragazzi abbandonati davanti al computer, perché così almeno stanno calmi e stanno fuori dai piedi, per così dire, tra virgolette, è un modo, è una baglia, diciamo, no? È un aiuto a mamma e papà che vogliono fare altre cose e per loro il computer è un'altra possibilità.
Armando, ti interrompo un minuto perché stamattina ti sento particolarmente in forma, sicuramente più di me. Ma volevo chiederti, non per fare l'avvocato del diavolo, ma ormai abbiamo un anno un anno di Covid, di privazioni, negazioni, prigionie, eccetera. Siamo però un pochino onesti, almeno questo è il mio pensiero. Se non ci fossero stati tutti questi soldi, questa possibilità, insomma, anche se le cose virtuali lasciano sempre il tempo che trovano, tu non pensi che però tutta questa tecnologia, diciamo così, sia stata da palliativo, perlomeno da piccolo salvataggio per credere di essere ancora in una vita normale?
Può essere, no, però penso che sia l'evoluzione degli anni. Io e te abbiamo più o meno la stessa età, e forse lo diciamo con un po' di gelosia, diciamo, nei confronti dei giovani, no? Così uno può pensare. Però visto che noi abbiamo vissuto tanto, abbiamo vissuto diverse situazioni della vita, possiamo dirlo liberamente senza voler essere considerati dei invidiosi nei confronti delle nuove tecnologie. pian piano ci arriviamo anche noi, magari ci mettiamo un po' di più, però alla fine ci giostriamo, per così dire, no?
Bene, Giancarlo Chetti, sentito che bella risposta che ha dato il nostro Armando? Anzi, a me sarà il nostro postino, sarà lui a sbrigare la corrispondenza. Veramente grazie a tutti quelli, purtroppo è sempre il tempo quello che è, ma prima o poi le leggeremo tutte. Comunque chi vuol contattarmi, scrivermi, criticare, suggerire soprattutto, fatelo. Magari indicate anche i giornali che vorreste che noi prendessimo in considerazione, perché noi insomma un tot ne prendiamo, però non possiamo svoltare, certo, ridicola. Segnate tutto in minuscolo attaccato: Pino Ezio Beccaria 52, non sono i miei anni, mannaggia, 52 chiocciola gmail.com. scrivete che io leggo tutto. Poi una cosa però la voglio dire, io rispondo anche a tutti via email, quindi insomma
perciò nessuno passa inosservato.
Certamente, bravo, nessuno. Beh, se non ci fossi stato tu stamattina, Armando, io non so cosa avrei combinato.
Senti, perché... però un'ultima cosa te la devo chiedere, a due cose importanti secondo me, le dimissioni di Zingaretti e l'abbandono di Arcuri.
Ecco, vedi, tu hai ragione, io ho fatto questa grande dimenticanza, perché, diciamo la verità, se ne è parlato veramente tanto, ma in effetti, devo ringraziare Armando, noi ci siamo scordati, mannaggia, delle inaspettatissime, direi. Oh, io non che lo pensavo che, ma comunque è vero, le dimissioni da segretario del PD hanno veramente, vero Armando, hanno fatto, i media non stanno parlando di quello, no? Stanno parlando e della decisione, ripeto, tra virgolette clamorosa di Zingaretti, e poi ha tenuto banco, direi, questa settimana, da lunedì fino a fa ancora parlare, insomma. Questo Conte, l'ex nostro premier, sul quale non voglio dar giudizi, che è stato chiamato a rifondare i 5 Stelle. Conte guiderà la rifondazione dei 5 Stelle e guai. Però con la benedizione di chi? Di Beppe Grillo. Perché alla fine della fiera poi c'è sempre
questo, però Pino, dimostra un po' la grande confusione che c'è nella politica oggi, no? Credo che Zingaretti fosse, diciamo, veramente lui, stanco di tutto il bailame.
Ma chiamata confusione è un eufemismo che mi fa veramente sorridere, perché si dice grande confusione. C'è grande confusione, poi nei vari dialetti potremmo usare altre definizioni, ma chiamiamola la confusione, tu chiamala se vuoi confusione.
Sì, come diceva Battisti.
Armando, sì. Ti auguro a te, ma soprattutto, se me lo consenti, alle amiche e agli amici, un sereno settimana, da me è spuntato il sole, vabbè, meglio così.
Qui non ancora, però vedo che è all'orizzonte.
Vabbè, dai, insomma,
devi essere sempre il primo, non capisco.
Insomma, dai, ogni tanto anche Milano deve stare un po' dietro alle altre città.
Certo.
Bene, dai, è stato davvero bello stare insieme. Come sarà bello, poi chissà come sarò messo, a sentirci lunedì per il nostro programma dedicato al calcio.
Io sono un po' più sorridente del solito. Vabbè.
E niente, per dirvi che a metà settimana c'è stata praticamente, sì, mercoledì penso, l'altra giornata calcistica, perché ormai qui giocano due volte alla settimana, vabbè, lo saprete, il facile successo della squadra di Conte, cioè l'Inter, e quella penosa prova del Milan contro l'Udinese. Milan veramente lo dice uno che ha il cuore rosso e nero, ma è anche sportivo per ammettere che proprio questo Milan ultimamente è veramente imbarazzante essere milanisti. Ma comunque dai, queste considerazioni casomai le faremo
lunedì
nel luogo giusto, lunedì alle 10:30, né un minuto prima né un minuto dopo.
Anzi,
Armando,
dopo.
Bene.
Ciao Pino, ricordiamo ciao, anche ciao. L'appuntamento di giovedì con i libri di Radio Mach 5, no?
Oh, vedi, si impegni con la Mach 5, la Mach 5 stanno diventando da mezz'anno e me li scordo tutti. Ma come l'Armando ha fatto una bellissima cosa, se volete riascoltare l'edicola, se volete riascoltare le trasmissioni sul football, o se volete, anche se appena iniziato, a risentire, io l'ho risentita, non perché c'ero di mezzo io, ma ho risentito con piacere la perché quando sei in diretta non puoi stare lì, ho risentito con piacere la trasmissione dedicata ai libri, e insomma, si può migliorare, ma
certo, pian piano
siamo sulla strada giusta.
Certo,
veramente concludo, abbraccio tutti, a lunedì mattina.
Ciao Pino,
ciao,
buon
ciao,
fine
ciao.
Settimana, ciao, grazie ancora.
Grazie.
Ciao.
Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento alla prossima settimana con l'edicola di Radio Mach 5 Weekend. We'll be right back.